Novella 18. La prezzemolina, raccontata dalla Luisa, vedova Ginanni. C'era una volta una donnetta, contadina con un po' di terra, e a male brighe ci ricavava il campamento, e lei teneva a fargli le sue faccende un garzone. Si sa, le donne, quando hanno sole accanto all'uomo, finiscano tutte a un modo. Quella donnetta e garbò al garzone e lui a lei, sicché dunque non potiedano stare tanto tempo a patire e conclusano lo sposalizio, e subito la donna fu pregna. Ma non si sentì ma bene, perché né lei non trovava nulla di buono da mangiare e non c'era versi che gli entrasse in bocca se no altro che prezzemolo. Ma sì, il prezzemolo dell'orto ce ne fossi stato, gli era finito da un pezzo, e però la donna rimase senza metter qualcosa nello stomaco da 3 giorni in fila. Erano disperati lì per casa. D'ecco ti comparisce un merciaio di quelli che vanno con la pianera a zonzo per le campagne a vender ninnoli, spille, cotone alle massaie. Lui, a vedere quei due a mezzo allocchiti, dice: «Oh, cate voi! O che ve ne è apparita la versiera?» dice l'uomo. «Eh no, la mia donna, poeraccia, gliene pregna e non può le mangiare che prezzemolo, ma se n'è rifinito tutto quello dell'orto e in questi loghi non se ne trova più, sicché lei da 3 giorni gli resta a denti asciutti», dice il mercante. «Ve lo insegno io a dove del prezzemolo ci se ne trova a dovizia. A un 5 o 6 miglia da qui, un signore gli ha un orto tutto serrato con ogni ben di Dio dentro e con 3 prode di prezzemolo fitto e rigoglioso che proprio ene una maraviglia. Corrite là a Bruzzolo, che del mangiare vonarete a corbelli». Il garzone non intese a sordo, e la mattina, che il sole non era nemmanco levo, pigliato un sacchetto con seco e un falciolo, se ne andiede a ricercare l'orto, e cammina ci arrivò, ma gli ci volse del buono a ripire su per il muro erto. Insomma, gli rinuscì d'entrarci. Nell'orto non c'era anima viva, e il garzone, lesto, segò mezza una proda di prezzemolo, ne impiette il suo sacchetto e via accorse a portarlo alla sua donna, che contentona e ne ebbe da sfamarsi per una settimana, figuratevi. Ora, bisogna sapere che quell'orto l'avea nel suo possesso l'orco, e quando lui sortì dal letto e vedde lo sciupinio del prezzemolo, gli prese una gran passione e principiò a berciare alla sua moglie. «Scendi giù, catera, vieni e vedi che m'hanno rubo il prezzemolo, ladracci infami, al manco se gli bisognava me l'avessi inchiesto, ma rubarmelo è stato da birboni, sì vi scopro, e da tornare vociaete». Anzi lui, in questa credenza, rizzò lì in disparte un capanno ricoperto con delle frasche verdi e ci si mettiede a far la guardia al suo prezzemolo. In capo a 8 giorni, il prezzemolo la donnetta pregna l'aveva belle finito, sicché dunque il garzone col suo sacchetto e il falciolo rivienze di nascosto all'orto dell'orco per farne un'altra provvista. Ma a male brighe che lui principiò a segare, d'ecco ti salta fuori l'orco e l'agguanta per il collo. «To, chiappo, malandrino!» scramò con una vociaccia da metter paura a un sacco di madonne. «E ora non c'è scampi e tu me l'ha a pagare con la tua pelle!» E in quel dire lo strascica in casa e lì lo sbatacchia per le terre con idea di finirlo. E gridava: «Andiamo, corri, catera, s'ha da mangiar subito!» Il garzone a quelli strapazzi si crede morto, ma poi gli prese un animo, s'arrizzò in ginocchione e si diede a raccontare la sua storia all'orco. E seppe lui a così a raccontarla bene, con tante lagrime, che l'orco si sentette intenerire e disse: «Ti perdono, via, ma ho un patto!» «Dite pure», gli rispose il garzone rinfranchito. «V'accordo ogni cosa, purché me lasciate a ritornare dalla mia poera donna», dice l'orco. «Questo è il patto. Piglia pure del prezzemolo nel mio orto, quanto ti ce ne vuole per mantenere la tua moglie. Lei, col prezzemolo fresco a così, parturirà una bella creatura fresca. Ma quando lei avrà parturito, io la creatura la vo mezza per me, che m'ha da servire per culizione». «Guà, si è fatto il piacer vostro», arrispose senza pensarci il contadino. E poi, pienato il sacchetto col prezzemolo, più morto che vivo, reggendosi a malapena in sulle gambe, ritornò alla sua casa. La moglie, quando lo vedde a quel modo sfigurito, si insospettì a buono e volse sapere quel che gli era intravenuto. E lui gli disse tutte le sue disgrazie che gli erano tocche. Scrama la donna: «Oh, sciaurato quel che tu han promesso! Dunque la creatura bisognerà squartarla in 2 pezzi?» E il contadino: Cattadeddina, io volevo vedere se tu fossi stata lì e t'avessi involsuto sti affari dentro a un caldaia per poi mangiarti l'essa, quel che avresti tu fatto. Quando siamo lontano da pericoli è anco facile fare il brao, ma linque ferri, anco ebrai s'attutano. Andiamo via, non si pensi tanto a male. Quando alle cose c'è del tempo e si pole anco mutar la fortuna. La donna a quel discorso si chetò, e poi non c'era rimedio. E allora deliberorno di tirare innanzi in senza sgomentarsi, sicché tutti i giorni il garzone andava dall'orco a pigliare il prezzemolo fresco, e la sua donna ingrossava così a vista d'occhio vispola e forzuta. Il tempo gli è galantomo, dicevan quei due a ogni popò, con questo istando sulla speranza che tutto gli avesse a ire a bene. Viense il giorno del parto, e la donna parturì una bambina grassa, co' capelli biondi, che era proprio una gran bellezza a vederla con quegli occhini aperti e luccichenti. D'ecco ti picchiano all'uscio. «Chi è? Aprite, i son l'orco, che ve ne siete scordi dei patti!» Figuratevi lo sgomento di quei due genitori disperati. Ma l'orco duro tira fora un segolo arrotato, poi agguanta la bambina per un piedi, dà quell'altro alla sua donna e poi alza il braccio col ferro per risquartare nel mezzo la creatura. A quella vista la mamma non si poteva detenere. Salta giù dal letto e si butta in ginocchione e principia a urlare e piangere come un'anima dannata. «Non me la squartate, non me la squartate, piuttosto pigliatevela tutta, che al manco non la vedrò guasta così», dice l'orco. «Io accetto, la piglierò tutta per me, ma ora subito no, io ve la lasso a custodire e anzi vi pagherò tutti i mesi per l'incomodo. Poi, quando la bambina sarà grande, la menerò con me e ci vo' fare una pietanza ghiotta». Dunque, addio e siamo intesi. Arrivedersi. L'orco e la sua donna tornarono a casa e mantiensano la parola, perché tutti i mesi mandavano ai genitori della bambina una bella somma di quattrini e robe di vestuario e cose buone e trascelte per mangiare. Ma quando la bambina ebbe 5 anni, l'orco viense a prenderla e fu tutto inutile che la volse con sé in un imò. E quando l'ebbe porta a casa sua, la rinchiuse in una stanza dentro una torre a dove non c'era per montarci su punte scale e poi disse alla catera «Custodiscila che non gli manchi nulla e bada che nessun la vegga e che lei non scappi quando son fora per i fatti mia». E per poterla chiamare lui gli diede nome Prezzemolina. Dunque la Prezzemolina, la sosserrata in quella torre, cresceva sempre più bella e siccome chi la custodiva era la catera, la gli diceva «Mamma». E quando la catera voleva salire su in nella stanza a tenergli compagnia, chiamava dal fondo. «Prezzemolina, Prezzemolina, butta giù le trecce e tira su tua madre!» E la Prezzemolina gli ciondolava le trecce da una finestra e la tirava in vetta. Un giorno la catera dice «Pettinami, Prezzemolina!» Subito la Prezzemolina prendette un pettine e si mettiede a scraticchiare i capelli della catera. Dice in quel mentre la catera «Che ci trovi te, Prezzemolina?» «Guà, che volete voi? Ci trovo di molti pidocchi!» «Brava, Prezzemolina, sai quel che tu ha da fare?» dice la catera. «Pigliagli questi pidocchi e mettigli dentro a un cannone di canna. Ti potrebbero abbisognare qualche giorno perché a soffiarci nel cannone loro si spargano e nasce subito una gran siepe a dove cascano». E la Prezzemolina fece come voleva la sua mamma. Un'altra volta la catera urla dal pian terreno della torre. «Prezzemolina, Prezzemolina, butta giù le trecce e tira su tua madre!» E quando l'ebbe tirata su, la catera gli disse «Ma se avessi bisogno di star fuori del tempo, che te saperessi fartelo da mangiare?» «Io no», gli rispose la Prezzemolina. «E poi, a dove sono le robe da mangiare e le legne per cuocerle?» dice la catera. «A tutto c'è rimedio. Piglia qui. Ti do questa bacchetta fatata e chiedi pure a tuo piacimento che in ogni cosa sarà subito contentata». Poi gli diede l'addio e andette via di casa per star fuori del tempo a fare i suoi interessi. Una mattina, tutto a un tratto, la Prezzemolina sentiede che la chiamavano di fondo alla torre. «Prezzemolina, Prezzemolina, butta giù le trecce e tira su tua madre!» Lei si pensò che fosse la catera, ma quando gli ebbe tirato su con le trecce, lei s'avvedde invece che era un bel giovanotto, un figliolo di re. «Guà, l'esca accanto al fuoco!» Si innamorò nel momento e restorno assieme anco la notte. Il giorno dopo, eccoti la catera. «Prezzemolina, Prezzemolina, butta giù le trecce e tira su tua madre!» Figurarsi che sconfondimento per quei due poveri giovani innamorati. «Come si fa? Come si fa?» Perché se la catera gli trovava assieme, chissà mai come gli andeva a loro. «Niente paura che c'ho il rimedio!» dice la Prezzemolina. E pigliata la bacchetta dell'un canto, il figliolo del re lo fece diventare un fascino di legne. Dopo calò le trecce e tirò su la sua mamma. A male brighe che la catera gli entrò nella stanza, diviato e vette quel fascino. Dice: «Oh, questo è qui a che serve egli?» «To, a che serve egli? A cocere da desinare», gli rispose la prezzemolina. «Oh, che non ve ne ricordate che m'avete dato la bacchetta per sopperire ai miei comodi quando voi non ci siete?» dice la catera. «Sì, sì, t'ha ragione, brava la mia bambina. Dunque fa le cose a modo per chi torno via e bisogna che stia fuori dei giorni. Addio, addio!» E se ne va per ristar fuori del tempo a fare i suoi interessi. Dopo 3 o 4 mattine, d'eccoti che riviene la catera. «Prezzemolina, prezzemolina, butta giù le trecce e tira su tua madre!» Ma la prezzemolina, prima di tirarla su, fece diventare un porcellino il figliolo del re. Dice la catera: «Oh, che bel porcellino, chi te l'ha egli dato quest'animale?» «La vostra bacchetta», rispose la prezzemolina. «Oh, che non ve ne ricordate dei vostri insegnamenti? Io lo tengo qui per mia compagnia, per non star solingola quando voi non ci siete», dice la catera. «Brava la mia bambina, portati sempre bene a così, sai, ma bisogna che ti lassi perché non l'ho anco finite fora le mie faccende. Addio, addio!» E se ne va fora a fare i suoi interessi. Quando poi la catera fu andata via, la prezzemolina fece ritornare omo il porcellino e fissorno tra di loro di scappare assieme. Ma la prezzemolina aveva paura che li facessero la spia gli arnesi della camera, perché erano tutti fatati, e lei però si mette in capo ad abbonirgli. Subito disse alla bacchetta: «Voglio una bella caldaia piena di maccheroni». E quando i maccheroni apparirono nella stanza, la prezzemolina ne diede una romaiolata a ogni cosa. Una romaiolata al letto, una alle seggiole, una allo specchio, insomma a tutto. Ma della cassetta della spazzatura lei se ne scordò. Dopo, presa la meglio roba, la prezzemolina e il giovanotto si calorno dalla finestra e via a gambe attraverso i campi. E lassamoli pur correre a quel mo e torniamo alla catera. Riveniva la catera di fora con l'orco suo marito e quando fu in casa urla come al solito: «Prezzemolina, prezzemolina, butta giù le trecce e tira su tua madre!» risponde il letto. «Non posso, io sono a letto!» dice la catera. «Oh, che a tu stamani che sei tanto pigra! Spicciati, andiamo!» risponde la seggiola. «Non posso, io sono sulla seggiola che mi metto le calze!» Sbergola istizzita la catera. «Famola finita e spicciati, non mi fare aspettare!» risponde lo specchio. «Io mi guardo allo specchio per ravviarmi le trecce». Insomma, a uno per volta tutti gli aggeggi e gli attrazzi e i serrami della camera trovavano delle billere per non iscoprire la prezzemolina scappata via col suo giovanotto. Soltanto la cassetta della spazzatura principiò a sbraitare. «Non è vero, non è vero! La prezzemolina non c'è più! Gli è per campi con il sudamo che la porta con seco!» A questo discorso la catera e l'orco figuratevi come rimasano, dice la catera. «Corri, mio uomo, corri, con le tue gambacce tu l'arriverai in due salti. Oh, birboni me l'hanno fatta!» E in quel mentre che l'orco deva rieto a quei due sciaurati, la cassetta della spazzatura badava a sberciare. «Poera padrona, l'avete visto il fascino? L'avete visto il maialino? Gli era lui il sudamo e voi non l'avete conosciuto. E maccheroni sono tocchi a tutti per dir le bugie e a me niente, ma io le bugie non ve le dico». E la catera, a sentirsi a raccontare com'era ita via la prezzemolina, si strappava i cernecchi din sulla crocchia e non si poteva racchetare, non si poteva. In frattanto l'orco, a corsa, gli era arrivo a vedergli da lontano la prezzemolina col suo giovanotto e si arrapinava per raggiungergli e acchiappargli. Dice la prezzemolina: «Giannino, i sento fresco alle rene. Mettiti lo sciallo», dice lui. Dice la prezzemolina: «Che egli è mio padre di sicuro, se ci piglia poeri noi, ma ora l'accomido io». E nel parlare a così, cava di seno il cannone copi d'occhi e gli soffia in verso l'orco, sicché in un momento d'eccoti che nasce un siepone alto e largo smisurato che pareva un bosco di spini. E quando l'orco ci fu arrivo, lui non vedde più niente e non lo potiede passare e gli toccò a ritornare a rieto. Dice la catera: «Oh, dunque, mio uomo», dice l'orco. «Quand'i ero lì per acchiappargli tutti e due, mi sono spariti, perché io trovo un siepone di spini che serrava tutte le strade e non c'era valico per andare oltre». Scrama la catera. «Oh, me sciaurata, son io che gli ho insegne le malizie alla prezzemolina, sono i mipidocchi del cannone. Corri, corri, mio uomo, tu sei sempre a tempo a arrivargli». E l'orco via. E dopo un bel pezzo, d'eccoti che rivede la prezzemolina col sudamo che camminavano. Dice la prezzemolina: «Giannino, i sento fresco alle rene. Copriti meglio», dice lui. «Che gli è mio padre, gli è l'orco che ci dà rieto», rispose la prezzemolina. «Ma c'ho anche il rimedio». e con la bacchetta fatata lei si trasmutò in una chiesa e il suo giovanotto era il prete che si parava in sagrestia per dire la messa. E poi fece apparire un ragazzino che badava le pecore in sul prato dinanzi alla chiesa. D'ecco si arriva l'orco e domanda subito a quel guardapecore: «Di su, bambino, che li ha tu visti due che erano assieme, un giovanotto con una ragazza?» E il guardapecore: «Galantomo, gli entra la messa e io non ho tempo da perdere. Se volete sentirla anche voi, venite in chiesa.» Dice l'orco: «Io ti domando se te ha visto passare due assieme per di qui, un giovanotto con una ragazza a braccetto?» Dice il guardapecore: «Avete sentuto? Gli è suonato il cenno. Ecco il prete che monta all'altare. Se volete venire anche voi in chiesa, sbrigatevi, iscivò e addio.» A farla corta, all'orco non gli rinuscì raccapezzar nulla e pensò meglio del ritornare a casa sua. Guà, non era malizioso lui. Quando la catera vedde il suo marito in senza nessuno e che lui gli raccontò della chiesa, del prete e del ragazzo che guardava le pecore in sul prato, tutta imbizzita esclamò: «Oh, mammalucco d'omo, non te ne sei accorto che la chiesa era la prezzemolina e il prete il suo giovanotto? Lei ha fatto quella trasfigurazione con la mia bacchetta fatata che da grulla gli regalai. Corri, mio omo, corri, raggiungigli e non ti far vincere dagli inganni.» A quelle parole della sua donna, l'orco si mettiede a correre da capo dreto alla prezzemolina e dopo camminato di molte miglia e la vedde sempre assieme col suo damo andare per la strada. Dice la prezzemolina: «Giannino, io sento fresco alle rene, di certo gli è l'orco al solito, e poi rinoi se lui ci acciuffa. Oh, presto, presto, nascondiamoci a così.» E in quel mentre lei con la bacchetta fatata fece comparire un lago e tutti e due ci si attuffano dentro, sicché la prezzemolina diventò una lasca e Giannino, figliolo del re, un belluccio, e loro navigavano nell'acqua più non posso. In due salti l'orco viense sulle sponde del lago, dice: «Questa volta non mi scappate, v'ho conosciuto.» E per acchiappargli meglio con le sue manacce si buttò deviato nel lago. Ma fu tutto inutile. Lui pigliava il luccio e il luccio via gli sguisciava dintra le dita. Pigliava la lasca e quella il medesimo. Si sa, i pesci sono a quel mo' tutti moccicosi e nelle mani non ci stanno. Sicché dunque l'orco, impermalito, sortì fuori dall'acqua e poi disse a quei pesci: «Vi maladico. E te, che t'avevo rileva come figliola, ti maladico per la prima. Si è maladetta da me. E lui, il tudamo, a un'osteria ti lasserà e quando sua madre lo bacerà, di te si scorderà.» E se ne andette dopo in senza voltarsi né in qua né in là. Quando la prezzemolina e il figliolo del re furono ritornati nelle sue persone di prima e che erano a Malebrighe lontani 5 miglia dalla città reale, disse il giovanotto: «Senti, prezzemolina, io a questo modo non ti ci posso menare al palazzo del mio babbo. Bisogna che lo faccia sapere alla corte che ho trovo la sposa e che poi ti venga a prendere con la carrozza e le guardie in figura di principessa e tu si vestita da signora. Dunque ti lasserò qui a questo albergo e fra 3 giorni al più io sarò di ritorno, come io ho detto.» Dice la prezzemolina: «Fate la pace vostra e io sto a quel che voi comandate, ma ricordatevi che la mamma non vi baci, perché l'orco, lo sapete, ci ha dato quel brutto avviso e ci maledisse.» «Che non averte mensa, prezzemolina», gli rispose Giannino. «La mamma non lasserò che mi baci.» Dopo averla raccomandata all'oste, il figliolo del re si partiede per la sua città. Alla corte, quando Giannino ne entrò nel palazzo, nacque un chiasso e una festa che la gente corse tutta a vedere quel che era stato. «Ben arrivato, ben arrivato!» Gli era tant'anni che non si sapeva più a dove lei era, se era morto o puramente vivo, si steva in pena, sa, anche il suo babbo e la sua mamma. Questi discorsi gli facevano lì in quel mentre che lui saliva le scale del palazzo, e sul pianerottolo gli viensano incontro il re e la regina con le lacrime agli occhi. Ma lui non ci fu versi che si lasciasse baciare da sua madre, e lei gli era mezzo disperata e non si poteva capacitare che il suo figliolo fosse tanto in senza core. Lui però gli disse, per rabbonirla, che ce l'aveva una ragione e che gli perdonassi, perché poi a suo tempo si sarebbe lasciato baciare a suo piacimento. Insomma, finiti i complimenti, si messano a cena. E in quel mentre che mangiavano, Giannino raccontò la sua vita e che aveva trovo una bella sposa e che sarebbe andato a pigliarla nell'osteria assieme a tutta la corte e con la carrozza e i cavalli del re. E dopo, quando fu tardi, che stiedano di molto a tavola, i servitori gli accompagnarono ognuno alla sua camera per dormire. A male brighe che il sole spuntò, la regina, che non aveva potuto serrare un occhio in tutta la notte dalla pena che il suo figliolo non s'era lasso baciare da lei, sguisciò dal letto e in peduli se n'andiede in camera di Giannino, che dormiva tavia come un loppo, e in senza nemmanco risvegliarlo gli saltò al collo e lo baciò quanto volse. A tutto quel tramestio Giannino si riscoté, vedde sua madre, gli rendette i baci e intanto della sua sposa Prezzemolina se n'era belle scordo. E a così passorno 3 giorni, passorno 3 mesi, in senza che lui pensasse mai alle sue promesse e a quella poera di abbandonata che l'aspettava nell'osteria. In frattanto la regina pensò di dargli moglie e fu trova per Giannino una figliola di re e s'era già incomincio a fare l'apparecchio delle feste per le nozze e i bandi gli appiccicorno in tutti i paesi del regno. Torniamo ora alla Prezzemolina, a quel mosso lingola in una osteria che si struggeva dalla pena. «Poerina», lei diceva in tra di sé, «di certo Giannino s'è lasciato baciare dalla sua mamma e però di me se ne scordo. Oh, come ho da fare!» E figuratevi poi se la pianse, poi era sciaurata, quando sentette i bandi dello sposalizio del figliolo del re. Ma pure gli viense in capo di provare la sua bacchetta fatata e fece apparire 2 bei piccioni, un maschio e una femmina, che tutti e 2 parlavano come cristiani, e li mandò a discorrere sulla finestra della camera del suo giovanotto, quando lui era sempre a letto. Dunque piccioni s'era messi lì sul davanzale, e il maschio figurava di non gli voler dar retta alla sua sposa, e quella gli diceva «Non te ne ricordi quando te volasti in su quella torre a dove stevo serrata e ti mettiedi nel minido?» E il maschio «Sì, sì, ora me ne ricordo», e la femmina da capo «O di quei giorni che ti trasmutai in fascino di legne e poi in porcellino perché la mia mamma non ti riconoscessi e di quando si fecero i maccheroni e si diedano a tutti, fora che alla cassetta della spazzatura e che poi si scappò assieme, non te ne ricordi più?» E il maschio è vero, ora me ne ricordo». E la femmina a seguitare «Che ti sei scordo anche di quando s'era per la strada e che l'orco ci corse rieto per 3 volte? E io dapprima feci comparire una siepe di spini. Poi ci si trasmutò in una chiesa con te dentro a dire la messa e il ragazzo guardapecore in sul prato. E poi si diventò 2 pesci in mezzo a un lago e che l'orco ci maledisse?» E il maschio «No, vè, e mi rivengono in mente queste cose». E la femmina «E che l'orco disse a me, a un'osteria ti lasserà e quando sua madre lo bacerà di te si scorderà e che te davvero mi lassasti a quell'osteria con la promessa di tornare a pigliarmi fra 3 giorni al più, non la ricordi, mi sposo? Che dunque la tua mamma t'ha baciato?» E nel sentire questi ragionamenti dei 2 piccioni, il povero principe si sciornò e si mettiede a ripensare alla sua vita passata e finì col ricordarsi d'ogni cosa e della Prezzemolina e che lei e l'aspettava da tanto tempo in quell'osteria, sicché dunque salta infurito dal letto, suona tutti i campanelli e comincia a urlare che vienghino i servitori e il suo babbo e la sua mamma. A quel bugianchio che lui faceva corsano a vedere quel che era successo. E Giannino gli raccontò i discorsi che aveva sentuto da piccioni sulla finestra e che loro erano stati quelli che gli avevano fatto arrammentare la sua sposa Prezzemolina di abbandonata all'osteria a motivo dei baci della sua mamma e della maledizione dell'orco. «Presto!» dice, «si vadia con le carrozze a cercare la Prezzemolina». In senza indugio attaccorno i cavalli e tutta la corte andette a pigliare la Prezzemolina e la portorno in trionfo al palazzo, a dove si fecero le nozze con gran feste, giostre e desinari e con invito a tutte le persone del regno. E a così finirono le pene della Prezzemolina e lei stiede allegra e contenta col suo sposo insino a che campò.